SBS Italian.
Allora, giardino come luogo dell'anima, quali sono i vostri ricordi? Questo l'appello che il nostro Carlo Gabriele, il qui presente, lancia a tutti voi ascoltatori. Noi lo chiediamo subito alla signora Anna. Buongiorno signora Anna.
Ah, buongiorno, come si va? Merci beaucoup.
Merci beaucoup a lei signora.
Accidenti. Ciao Anna.
Ciao, mi è incantato tanto. Sono contenti di parlare con te, di dire qualcosa riguardo del giardino.
Ecco Anna, io ero proprio curioso di sapere qualcosa proprio da te. Volevo sapere, sì? Tu quando eri, prima di venire qua in Australia, quando vivevi in Italia ancora, avevi un giardino?
Sì, facevo un po' di giardino, pigliavo le vuote, i scatole delle pomodore pelato, facevo un buco e dopo mettevo un ramoscello dappertutto, che me le piante di fiori di geranico mi piacciono tanto.
Ma era un balcone o era un giardino, signora Anna?
Era un ruscello piccolino, così, perché mia mamma aveva un po' di terreno. Mi piaceva fare le cose da bambino, no? Così ti insegni quando sei grande.
Era più che giardino un ruscello.
Stimolava la creatività, utilizzava praticamente le lattine del passata di pomodoro come vasi, all'interno dei quali crescere gerani. Che cosa ci rivela questo dal punto di vista inconscio,
no,
professor Carlo Gabriele?
Guarda, secondo me è comunque una cosa che è comune a tutti noi, cioè questo desiderio di rimettere comunque le mani nel terreno e di fare delle cose, di sperimentare, di cercare di capire quello che ci circonda, anche la natura. E Anna, invece, quando ti sei trasferita qua in Australia, subito sei andata a vivere in una casa con giardino o è una cosa che è arrivata dopo?
Sì, io quando sono qua in Australia ho trovato un bel giardino, ho messo delle cose, le più disponibili, no?
Sì,
comunque però, se mi ti do io dare una ricetta speciale.
Dimmi.
Perché ho fatto l'esperienza io e lo voglio dire a te. Essendo quando l'albero si fa vecchio, come noi facciamo vecchio, cioè a scarlatina, o se ci viene pure all'albero.
A scarlatina all'albero viene, Carlo? Confermi?
Penso di sì, sì. Cioè, comunque per me, esatto, secondo me, cioè quello che dice Anna per me legge. Esatto.
Okay. Allora se hai fatto un buco vicino al tronco dell'albero della castagna, cioè davanti a casa mia, io ho rimediato su, ho preso la calcio, un calcio l'ho mirato dentro il buco, a fine conto, poi non sono andato giù, non ce l'ho messo più. L'ho rendita fino in fondo, e così il verme è morto, e mi sono salvata la pianta, e dopo l'ho innaffiato il calcio, il buco si è chiuso.
Quindi la calce come così...
È un disinfettante.
Un disinfettante potentissimo.
Perché un verme è fatto, a fine a metà il tronco dell'albero, no? Si è mangiato tutto l'impeto, ma... il tronco dell'albero... E dopo l'albero si spezzava, cioè vendù.
Anna, scusami, volevo solo chiederti una cosa. Tu queste cose chi te le ha insegnate? Cioè le hai provate da sola o te le ha insegnate qualcuno?
È una persona molto importante che mi sorreggisce queste cose.
Ah.
Possiamo sapere di più?
Esatto, perché adesso c'è un
mistero. Comunque, sai Carlo, io ci ho messo questa carcere in dopo, quando ce ne andate più. Non ci hanno messo più, poi dopo l'hanno affiato e quando tu danni il calcio dopo diventa duro come la pietra.
Vero, cemento.
Così.
È della mia scuola di pensiero la signora Anna, cemento sul giardino.
E l'incendio di un tronco da castagno, venne morto, non si è nutrito più del tronco della castagna e mi sono salvata la castagna, un poco poi si è chiuso. È cresciuto il nervo e si è chiusa la corteccia.
Okay, grazie della sua testimonianza, signora Anna. Carlo, ma esistono metodi meno magari violenti nei confronti dei poveri vermi per ovviare al problema? Ma
cioè, scusate, io non ho seguito benissimo. Li ha calcificati i vermi?
Sì, praticamente sì.
Sì, allora c'è da dire che la calce comunque è un disinfettante, quindi... sicuramente
scusa, noi profani, piccola parentesi, è quello che vediamo diciamo sulla base degli alberi spesso anche pubblici, no? Lungo i viali, che sono dipinti di bianco in qualche caso ricoperti da uno strato di calce, o stiamo parlando di metodi diversi?
No, è quella sì, viene utilizzato per esempio molto spesso in Italia o comunque nell'area mediterranea per gli agrumi. Non l'ho mai visto sugli alberi pubblici o sulle alberature pubbliche, però insomma non metto in dubbio la signora Anna e non metto in dubbio neanche te, non ti preoccupare.
Non metto in dubbio nessuno.
E qua sbagli.
Mi dà solo di te stesso.
Esatto, metto solo in dubbio Carlo Reglia con la storia dei gatti nell'orto, sì, che si specchiano nell'acqua.
Comunque vorrei sapere come la signora Anna quando chiama parla soltanto con te, non con noi. C'è proprio questa...
Lei
Carlo Gabriele
ha capito chi è simpatico e chi no.
Esattamente. Allora, 1300 799 626, abbiamo Gino. Buongiorno Gino.
Buongiorno, buongiorno, mi fate molto pensare, grazie Carlo, ai ricordi e alle cose. Io, se devo pensare al giardino, mi sto ricordando di due piante, l'iris e le calle.
Sì.
Sono per me, di tutto il giardino mi ricordo queste due piante qui.
E
non so perché mi avevano partito da bambino.
Le avevi, ecco, nel giardino dove sei cresciuto?
Sì, 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 io sono cresciuto in campagna. Poi vi volevo sottoporre a questa analisi. Ci avevamo il giardino ed era bello, perciò queste iris, il gaggiolo mi ha attirato tantissimo, non so perché, da bambino. Poi con Van Gogh veramente sono esploso nell'amore per questa pianta. Ma amavo anche passeggiare con il mio cane nel boschetto, per cui vi posso dire che ci sono due tipi di sentimenti diversi. La passeggiata nel boschetto, alla ricerca di asparagi selvatici o altre cose, è un modo di interpretare il rapporto con la natura. L'altro è quello del giardino. Il giardino è sistemato, tu devi, te lo prepari, te lo organizzi, ed è una interazione con te stesso, perché tu ti sistemi il tuo ambiente. Nel boschetto tu invece vai alla scoperta di quello che la natura in se stessa ti offre, e quindi ti rendi disponibile, ti rilasci, cioè, ti dismetti e diventi una persona, un membro della natura, no? Non la deformi ma formi a tuo piacimento, no? Quindi, perché noi, caro Carlo, non siamo solo homo economicus, no? Non siamo soltanto homo faber, siamo delle persone, degli esseri naturali che hanno bisogno di respirare, di vivere, di interagire, di odorare, no? Non soltanto il frutto delle macchine. Abbiamo bisogno di odorare le foglie, le piante. Ci sono dei gerani odorosi che sono bellissimi, con tanti profumi, per cui uno potrebbe mettere questi nel giardino.
Allora, Gino, grazie bellissimo, per questa tua testimonianza. Buona giornata.
Io veramente, cioè, mi licenzierei e...
ma non che ti licenzierei?
Esatto, e farei comunque venire loro qui in studio, che dicono hanno delle cose molto più interessanti di quelle che ho io da dire.
Purtroppo, guarda, stiamo lavorando in questa direzione per cacciarti, diciamo, da questi studi. Abbiamo Luca, che ci chiama da Sydney. Buongiorno, Luca.
Ciao, Luca.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
Luca, quali sono i tuoi ricordi legati ai giardini?
Ma io ho una mancanza da quando sono venuto in Australia. È una cosa che mi piaceva tanto da bambino. Andavo dalla nonna in campagna e attaccavo un albero di giuggiole.
Stupendo.
E mi ricordo tutte le punture raccogliendo i frutti.
No?
Giuggiole c'ha le spine. E qui in Australia non ci sono le giuggiole.
È vero. Tanto, scusatemi la mia ignoranza, io delle giuggiole con scusanto il brodo.
Sono dei fruttini piccolini, sono diciamo delle bacchette non particolarmente grandi.
Bacchette in senso di piccole bacche?
Sì, piccole bacche, dolci. Soprattutto. Di che zona sei tu, Luca?
Tra Bologna e Ferrara.
Sì, e sono molto diffusi proprio in quella zona.
Sono e un po' acidule se sono giovani e verdi. Mm-hmm. E diventano invece molto dolci quando diventano soffici, perché si un po' appassiscono.
Sì.
Sono tipo le prugne, le mangi quando sono belle dure. Mm-hmm. Sono un po' asprine, le mangi quando sono un po' invece, come si dice, un po' cominciano ad appassire, si addolciscono.
E per te la giuggiola è sinonimo di giovinezza?
Un po' sì, comunque ho i ricordi da bambino di quando andavo...
Delle tue scorribande in campagna.
Ecco
Luca, dicevi che tutto questo ti è mancato quando ti sei trasferito in Australia. E a Sydney cosa fai per ricostruire in qualche modo quella sensazione, mancando le giuggiole?
non so bene cosa fa. Cerco di fare un po' la pizza fritta, da noi si fa nel ferrarese si chiama pinzone.
Adesso abbiamo un motivo in più per andare a Sydney,
esatto.
Comunque.
Quindi, mi piace però come diciamo filosofia, non ho le giuggiole, non ho i vegetali, allora faccio la pizza fritta.
Comunque, guarda, devo dirti questa cosa, che è interessante, quando poi apri questo vaso di Pandora dei ricordi legati al giardino, è interessante proprio tutto questo mondo che viene fuori, che è pazzesco, perché poi comunque tante persone hanno proprio una connessione col giardino che è più emozionante. emozionale che, se vogliamo, estetica, nel senso che hanno questo legame che è relativo, per esempio, all'infanzia che hanno avuto, l'esperienza che hanno avuto con i genitori, con i nonni, a una persona, a ricordo di una persona comunque scomparsa che era particolarmente legata al giardino, a certe piante, eccetera. Ed è comunque davvero un elemento importantissimo e molto molto potente nella nostra storia personale.
Luca, soltanto un chiarimento, quindi tu qua in Australia non hai un giardino, oppure ce l'hai ma piccolo? Come funziona per te?
Qui mi cogliete molto, mi cogliete sul fatto, faccio schifo come giardiniere.
No, guarda, non sei solo.
Anche il rosmarino mi muore, l'unica cosa che posso tenere sono dei cactus che così tanto fanno da soli.
Senti Luca, ti consiglio, ho la risposta per te, www.iwillteachyoutodesignyourgarden.com. Cioè il rosmarino crescerà da solo, cioè se clicca sul sito e vedrai come spunta il rosmarino.
Grazie Luca, buona giornata allora.
Ciao grazie. Luca, grazie, grazie mille.
Senti, a questo momento, velocissimi, sì. Ci aveva scritto Marco, sì. Dicendo, sono andato a comprare una pianta di basilico in un centro di giardinaggio, mi hanno detto che non è stagione, lui non ci voleva credere. Com'è? Non è la stagione del basilico, come funzionano le stagioni per le piante aromatiche?
Guarda, è come un po' quella canzone che diceva, la stagione dell'amore viene e va, la stagione del basilico pure anche lei viene e va. Non è sempre la stagione del basilico, comunque una pianta che tende a crescere.
Giusto.
Che cosa?
È ingiusto che non sia sempre la stagione.
No, è vero,
del
hai ragione, soprattutto perché so che sei particolarmente appassionato di pesto, vero?
Absolutely.
Vabbè, mi hai disorientato perché in realtà pensavo che non lo fossi per niente.
No,
non so,
pensavo che in Australia si trovasse sempre tutto in qualsiasi periodo dell'anno.
Guarda, allora, quello che trovi in tutti i periodi dell'anno, comunque spesso e volentieri, se in inverno, viene da una coltivazione in serra. Quindi è vero che non è la stagione del basilico.
Quello naturale,
esatto,
diciamo.
Mentre invece comunque la stagione del basilico è quella da primavera-estate, che è il basilico, che è una pianta annuale.
Qui sostanzialmente annuale, finita il suo compito, devi prendertene un'altra, devi comprartene un'altra.
Sì, no,
quindi non sei tu che ammazzi il basilico, ma il basilico che si suicida.
In realtà ogni tanto sopravvive e dobbiamo ringraziare il fatto che sopravviva, però ecco, la sua natura non è quella.
Mi sento meno colpevole adesso, grazie. Meno
male, preoccupare.
Apriamo poi la prossima puntata una parentesi sui rosmarino e altre piante aromatiche. Allora,
sono
grazie
già terrorizzato.
Carlo Gabelle, per essere venuto nei nostri studi, e ci risentiamo il mese prossimo.
Ciao a tutti, ciao Australia.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.